Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Possiamo veramente contemplare la grandezza di Maria alla luce del mistero di Gesù. Per considerare Maria nella sua dimensione più profonda, nel suo coinvolgimento nel mistero della salvezza, sempre bisogna parlare di Gesù e del suo mistero. Questo noi confessiamo quando parliamo, quando diciamo, come oggi, la festa, la solennità della divina maternità di Maria, o quando la invochiamo come la madre di Dio. Il riferimento, ciò che sta dietro a questa confessione, è il mistero di Gesù. Affidiamo a lei la preghiera per la pace, insieme al Papa, a tutti i vescovi, a tutte le chiese cristiane in questo giorno.
Dal Libro dei Numeri, capitolo sesto, dai versetto 22 al 27. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli, dicendo: Così benedirete gli israeliti, direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò». Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, capitolo 4, versetti 4-7. Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo secondo, versetti dal 15 al 21. In quel tempo, appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. E tutti quelli che udivano si stupirono delle cose che dicevano loro i pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore.
Vedete come le scritture, nella festa della maternità di Maria, ci parlano di Gesù. Nella prima lettura si parla del nome di Dio che viene posto sul popolo di Dio. Nel Vangelo si parla della circoncisione di Gesù dopo 8 giorni e del nome di Gesù che era stato dato dall'angelo. E anche nella seconda lettura c'è solo un accenno, senza il nome di Maria, che riguarda la Madonna, nato da donna, ma il discorso è su Gesù. Come dicevo all'inizio della messa, in realtà proprio la riflessione illuminata della Chiesa su Maria ha messo in luce ancora di più il mistero di Gesù. La verità è che queste scritture, la scelta di queste scritture dipende dal fatto che questa festa, nei secoli, è la festa della circoncisione, si chiamava così, o del nome di Gesù. È soltanto in modo recentemente che le orazioni, in particolare il prefazio, le orazioni, sono state indirizzate a celebrare la maternità di Maria, però la scelta della Santa Liturgia ha voluto mantenere le stesse scritture. Ecco, allora, oggi vorrei fermarmi sulla seconda lettura, sul brano della lettera ai Galati che abbiamo ascoltato, prendendolo un po' prima del breve brano che abbiamo sentito, dove l'Apostolo Paolo vuole convincere e spiegare ad alcuni credenti in Gesù, di origine non ebraica, vuole spiegare loro cosa veramente è successo con la venuta di Gesù. Non solo una ulteriore grazia rispetto alla grande grazia della legge di Dio che Israele possedeva e possiede, un grande dono della legge, della rivelazione, delle parole di Dio, dei profeti, tutto questo complesso che possiamo chiamare la legge di Dio, la rivelazione di Dio. Non si è aggiunto solo un ulteriore passo, un ulteriore pezzo di rivelazione, diciamo, ma è successo una cosa molto più grande. È questo che l'Apostolo, mi sembra, vuol fare capire loro, che pensavano alcuni di dovere farsi ebrei, farsi circoncidere per avere un accesso pieno all'eredità, per avere l'accesso all'eredità dal momento che le promesse sono state fatte ad Abramo, bisogna essere figli di Abramo. Per essere figli di Abramo, alcuni ritenevano, è giusto completare la nostra conversione al vero Dio, accettando e diventando pienamente membri del popolo ebraico, del popolo dell'alleanza, e in questo modo diventando veramente figli di Abramo. L'Apostolo vuol fare capire loro che chi è nel Messia Gesù, chi è in Cristo, cioè chi ha ricevuto il battesimo in Cristo, è una cosa sola con Cristo. e quindi è già figlio di Abramo, dal momento che il figlio di Abramo per eccellenza è Gesù. E quindi se uno è in Cristo, in Gesù, che è l'espressione che l'Apostolo Paolo, alquanto misteriosa in realtà, ma molto, molto forte, chi è in Cristo, è una cosa sola col Cristo. Se il Cristo, tutto ciò che è di Cristo è anche suo. E perciò, certamente, è già figlio di Abramo, senza bisogno di accedere, di diventare membro del popolo ebraico. Questo è quello che l'Apostolo vuole dimostrare. Ma per dimostrare questo usa degli esempi. Per dimostrare, cioè, come con l'avvento, con la venuta di Gesù, è intervenuto un cambiamento radicale di tutta la storia della salvezza. E che perciò chi è in Cristo si trova in una condizione del tutto particolare e speciale. L'Apostolo fa degli esempi, e fa degli esempi che riguardano proprio la condizione degli ebrei, cioè di chi ha l'alleanza, di chi ha le parole di Dio, di chi è figlio di Dio come è Israele e così via. Quello che dice la Scrittura. L'Apostolo fa questi esempi e abbiamo nella lettura fatta veramente c'è poco. Quando venne la pienezza dei tempi, quello è il risultato, il punto di arrivo del ragionamento, dell'argomentazione dell'Apostolo. Lui dice praticamente, noi figli di Israele, prima che venisse la fedeltà di Dio, lui la chiama così, prima che venisse la fedeltà di Dio, non la fede come traducono le Bibbie, la fede c'era già, ma non si tratta dell'atto di fede. Prima che venisse la fedeltà di Dio, che è Gesù, l'Apostolo ne parla tante volte, noi, dice, eravamo rinchiusi, custoditi, in vista del momento in cui la fedeltà di Dio doveva rivelarsi. Capite che è un evento enorme, la fedeltà di Dio alle sue promesse doveva rivelarsi. E perciò, dice, tutto il dono di Dio, la legge, è stata per noi un pedagogo in vista di Gesù, in vista del Messia, che è la fedeltà di Dio, è l'amen di Dio alle sue promesse, è la sua fedeltà. Prima che Paolo ne parla in questi, qui ne parla in questi termini, in termini di fedeltà, in termini cioè di Dio, divini, si tratta di Dio e della sua fedeltà alle sue promesse. Quando, prima noi eravamo anche noi, sotto un pedagogo, ma quando poi venne, lui dice, la fedeltà, non siamo più sotto il pedagogo. Poi fa un altro esempio simile e dice, io di cosa sto parlando, di cosa voglio dirvi? E prende l'esempio sociale, giuridico e sociale. Quando uno è minore in età, anche se è il figlio del padrone, cioè è il padrone di tutto, in realtà non differisce da un servo, perché è sotto tutori, è sotto amministratori, non può comandare lui, non può decidere nulla, fino a che non venga il tempo, il momento stabilito dal padre. Così dice, eravamo noi, fino alla venuta di Gesù. Certo, noi nella promessa noi ebrei eravamo già padroni, diciamo, signori, perché avevamo la promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza, ma nella realtà non eravamo veramente diversi da uno schiavo. Perché? Perché eravamo schiavi anche noi. Eravamo liberi sotto certi aspetti, ma in realtà eravamo schiavi. Schiavi del peccato. Perché anche noi peccavamo e pecchiamo. Schiavi della morte. Schiavi delle potenze. Paolo parla di queste potenze tante volte. Schiavi delle potenze che dominano la vita del mondo. La vita del mondo che è sotto l'influenza e il dominio di potenze negative. Ci sono potenze positive, gli angeli, ma ci sono anche nel mondo di Paolo, di Gesù, delle potenze negative. E ricordiamo, tra parentesi, che è un mondo ed è una visione che culturalmente non è più la nostra, ma che dal punto di vista della comprensione secondo la luce della scrittura, della rivelazione, della realtà della storia umana, è estremamente profonda. Perché non tutto dipende da una volontà che è quella dell'uomo, la quale si dimostra, quella degli uomini complessivamente, noi lo vediamo guardando la storia, la quale si dimostra schiava e preda di forze più grandi, sicché cammina spesso e decide e si risolve per vie che sono dal punto di vista della rivelazione una pura follia e sono la dimostrazione che la volontà dell'uomo, pur mantenendo una sua responsabilità, è in realtà schiava di potenze più grandi. Orbene, dice l'Apostolo, quando è venuta la pienezza dei tempi, Dio ha mandato il suo Figlio per liberarci proprio da tutto ciò che condiziona e tiene soggetto l'uomo a queste potenze e alla fine al Satana. Ci ha sottratti, ci ha liberati dal peccato che in questo caso andrebbe scritto con la P maiuscola, secondo l'Apostolo, ne parla come se fosse una potenza che domina, dalla morte, oppure dai principati, dalle potestà negative. Ci ha liberati da tutto ciò che tiene soggetto l'uomo, anche se su di noi, l'Apostolo lo sa bene, anche se su chi è pure, pure su chi è in Cristo, tutto ciò può avere ancora un influsso, dipende da lui anche, può avere ancora un influsso, ma di per sé chi è in Cristo è stato liberato e ha ricevuto non la totale liberazione, altrimenti non saremmo ancora qui nel mondo, non saremmo ancora soggetti alla lotta, ma ha ricevuto il principio di questa liberazione, cioè ha ricevuto la promessa, che per l'Apostolo è lo Spirito Santo, lo Spirito del Figlio, lo Spirito del suo Figlio. Quando venne alla pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio, e il fatto che voi siete figli, tutti siete figli, non c'è bisogno che diventiate figli di Abramo, è dimostrato dal fatto che tutti abbiamo ricevuto, tutti quelli che sono in Cristo, lo Spirito del Figlio che grida Abba Padre. E quindi, conclude l'Apostolo, se siete figli, e siete figli in questo modo adesso, cioè figli che sono destinati già e inizialmente già liberati da tutte le potenze negative. L'Apostolo ne parla anche altrove, Per esempio nella lettera ai Romani, al capitolo 8, è un testo bellissimo, in cui dice che nulla può separarci dall'amore che Dio ha per noi e che ha dimostrato mediante Gesù. Non l'amore che noi abbiamo per Lui, l'amore che Dio ha per noi è talmente forte e si è ormai realizzato in noi che nessuna potenza può separarci da Lui, né presente né futuro, né vita né morte, né principati né potestà, né nessuna creatura potrà mai separarci da questo amore. Ecco allora cos'è intervenuto, qui cerca di spiegarlo l'Apostolo a questi credenti in Gesù in Galazia, cos'è intervenuto con la venuta del Figlio. Non solo un'ulteriore tappa della storia della salvezza, ma l'inizio della fine, cioè l'inizio dell'opera definitiva di Dio che l'Apostolo più volte richiama nelle sue lettere, che è la risurrezione dei morti. Invochiamo insieme a tutta la Chiesa, tutti i nostri fratelli, insieme al Papa, preghiamo oggi per la pace in tutto il mondo.
Chiediamo oggi, in comunione con tutte le assemblee di Dio, con tutti gli uomini e le donne di buona volontà, preghiamo per la fine delle guerre, dello spargimento di sangue, delle violenze perpetrate in modo sistematico e calcolato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la conversione di tutti i governanti, perché abbiano davanti agli occhi il timore di Dio, perché tremino davanti alla responsabilità che hanno e al potere di salvare vite o di perderle. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutte le vittime innocenti e inermi, per gli ostaggi, per i soldati, per tutti coloro che hanno perso la casa, che non sanno dove fuggire. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti coloro che si disinteressano degli altri, perché tutti noi ci sentiamo corresponsabili o comunque coinvolti in tutto ciò che accade ai nostri fratelli e sorelle in umanità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ancora per invocare per tutti noi, per tutti quelli che abbiamo nel cuore, un anno di bontà, di verità, di frutti buoni per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per i morenti, per quelli che sono più vicini all'incontro col Signore, per tutti i nostri ammalati, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ascolta, Dio, le nostre preghiere che noi ti rivolgiamo nella festa della maternità di Maria, per Cristo nostro Signore.
Amen.